ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
In Ucraina, dove il cardinale Krajewski è andato a portare nuovamente gli aiuti del Papa alla popolazione in guerra. Poi torneremo a parlare della giornata delle comunità Rom e Sinte in Italia e poi in Bosnia per parlare delle spinte separatiste dell'entità autonoma a maggioranza serba e poi una seconda parte totalmente dedicata quest'oggi al Medio Oriente. Ben trovati all'ascolto del Mondo alla Radio e benvenuti da Michele Raviani Studio e da Alberto Giovannetti in regia. 335-43-12722 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi su WhatsApp per dire la vostra sugli argomenti di questa puntata. Si avvia verso la conclusione il viaggio del cardinale elemosiniere Konrad Krajewski in Ucraina, dove il porporato ha consegnato 4 ambulanze come dono di carità del Papa. E proprio il Papa ha voluto farsi presente telefonando al porporato per benedire la sua missione. La chiamata è avvenuta al termine di una mattinata impegnativa a Zaporizhia, durante la quale il cardinale ha distribuito farmaci e aiuti alimentari. Ascoltiamo la voce dello stesso cardinale Krajewski al microfono di Benedetta Capelli.
Si è incominciato presto perché alle 5 di mattina, quando vicino la chiesa si incominciava a formare la grande, lunga, enorme fila della gente che alle 9 poteva prendere qualcosa da mangiare, non tanto, perché la metà di pane, 2 scatole di carne e poi una minestrina cinese, quella che basta versare un po' di acqua calda e già si può mangiare. Ma era un incontro molto significativo quando ci guardavamo negli occhi e io ho visto gli occhi pieni di speranza, pieni di amore che nonostante il freddo che c'era anche ieri, loro mostravano proprio il cuore caldo che spera che tutto quello finisca più presto possibile, tutto questo disastro.
E le ambulanze donate dal Papa sono già partite per i luoghi dove c'è più necessità e insieme a loro chiaramente anche dei farmaci. Ce ne parla ancora il cardinale Krajewski.
Si è incominciato presto perché alle 5 di mattina, quando vicino la chiesa si incominciava a formare la grande, lunga, enorme fila della gente che alle 9 poteva prendere qualcosa da mangiare, non tanto, perché la metà di pane, 2 scatole di carne e poi...
Allora, recuperiamo più tardi, questo era l'inserto che abbiamo già mandato, contributo del cardinale Krajewski e le ambulanze mandate in Ucraina e cambiamo momentaneamente tema con le notizie del giorno a cura di Cecilia Seppia.
Sì, Michele, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Cominciamo proprio con l'Ucraina, con uno sguardo sul terreno. Mosca accusa Kiev di attacchi contro impianti energetici, mentre le forze russe hanno iniziato una dura offensiva su Sumy e Kharkiv. La guerra non si placa con colloqui e dichiarazioni, scrive su X il presidente Zelensky, denunciando che anche oggi sono scattate le sirene antiaeree nella maggior parte delle regioni a Kiev a causa della minaccia dei missili balistici russi. Sul fronte diplomatico, nell'ambito del Consiglio di associazione tra Ucraina e UE che si svolge a Bruxelles, si è tenuta la cerimonia di firma di 5 accordi con il primo ministro ucraino Denis Shmyhal, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas, il commissario UE per l'economia Valdis Dombrovskis, oltre alla presidente della Banca Europea per gli investimenti Nadia Calvino. Un accordo riguarda un prestito quadro della Banca Europea all'Ucraina per sostenere il ripristino delle infrastrutture idriche, il secondo per sostenere invece le infrastrutture sociali e urbane. urbane e ancora investimenti nel settore del teleriscaldamento, del programma spaziale dell'UE e dell'approvvigionamento di contromisure mediche. Il commissario europeo Dombrovskis ha anche annunciato la seconda tranche di aiuti da 1 miliardo di euro stanziata nell'ambito dell'iniziativa guidata dal G7. L'economia ora, la Cina risponde ai dazi di Trump portando le sue tariffe sui beni made in USA dal 34% all'84% con effetto da mezzogiorno di domani. Nuovo crollo delle borse mondiali a partire da quelle europee con Milano che scivola del 3,7%. Pechino esorta gli Stati Uniti a correggere immediatamente quelle che definisce pratiche sbagliate. Penso sia un peccato che i cinesi non vogliano negoziare perché sono i peggiori trasgressori del sistema commerciale internazionale. Questa escalation è una sconfitta per loro, è la replica del segretario al tesoro americano Bessent. Zero dazi a chi trasferisce le aziende degli USA, è un ottimo momento per farlo, non aspettate, scrive il presidente Trump sul suo social. E intanto l'Unione Europea ha dato via libera alla lista dei controdazi che Bruxelles metterà in campo per rispondere a Washington. Le tariffe, che per la gran parte dei prodotti saranno del 25%, si applicheranno in 3 tranche. La prima dal 15 aprile, la seconda dal 16 maggio, la terza dal 1 dicembre. L'UE sta preparando anche una risposta forte sulle big tech. L'Ungheria però si sfila sulle altre contromisure da imporre agli USA e rompe così il fronte europeo. In Germania ora l'Unione CDU-CSU di Friedrich Merz ha annunciato che un accordo per un governo di coalizione in Germania è stato raggiunto con i socialdemocratici della SPD. Secondo l'ultima rilevazione Ipsos, tuttavia, l'estrema destra è balzata in testa ai sondaggi con il 25%, superando per la prima volta il centrodestra di CDU-CSU, fermo al 24% nelle intenzioni di voto dei tedeschi. I cittadini vogliono un cambiamento, ha detto la co-leader della FD Alice Weidel commentando i dati. Infine ci spostiamo in Myanmar, dove è salito a oltre 3.500 vittime il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il paese il 28 marzo scorso. Ad aggravare la già fragile situazione umanitaria anche le piogge torrenziali che minacciano di contaminare le sorgenti d'acqua e sopraffare i sistemi igienico-sanitari, aumentando ovviamente il rischio di infezioni. Continuano inoltre a scarseggiare i beni di prima necessità come cibo, acqua potabile, corrente elettrica. A questa difficoltà si aggiunge l'ostruzionismo della giunta militare al potere con l'esercito, che ha istituito posti di blocco sulla strada principale che collega Mandalay a Yangon, effettuando controlli sui permessi delle organizzazioni umanitarie che forniscono gli aiuti. È tutto, a te la linea.
E grazie a Cecilia Seppia. Ora recuperiamo la parte della testimonianza del cardinale Krajewski sulle ambulanze e sui farmaci arrivati in Ucraina.
Serviranno queste ambulanze soprattutto per portare i feriti, ma anche purtroppo le salme dei soldati e anche per la gente ferita. Oltre a questo abbiamo consegnato i farmaci, tanti farmaci che abbiamo portato con le ambulanze. I farmaci sono stati raccolti a Napoli, perché ricordiamo che a Napoli c'è caffè sospeso, ma anche c'è il farmaco sospeso. Un centinaio di farmacie prende parte di questa manifestazione di bontà e di cuore aperto per gli altri. Allora, chi va a comprare il farmaco suggeriscono che si potrebbe prendere qualche cosa anche per quelli che soffrono e soprattutto per quelli della guerra, per Ucraina. Allora hanno raccolto i farmaci per 200.000 euro e noi abbiamo preso da Napoli questi farmaci, portavamo a Firenze dove ci aspettavano le ambulanze, e poi con il viaggio abbastanza lungo di 3.300 km sono stati portati qui. Ci dicevano che per loro è grande aiuto. Abbiamo ricevuto anche una parte dei farmaci da Gemelli gratuitamente, ma questi farmaci particolari che servono proprio nelle ambulanze, per salvare la vita, e poi anche un po' di farmaci della farmacia vaticana, quindi messo tutto insieme veramente le macchine erano strapiene.
E speriamo che questi aiuti, anzi sicuramente, porteranno sollievo alle popolazioni in Ucraina. Cambiamo tema, anche se l'abbiamo già affrontato e anticipato lo scorso lunedì, e parliamo appunto della giornata delle comunità Rom e Sinti in Italia. L'associazione 21 luglio ha presentato oggi in Senato la nona edizione del rapporto annuale 2024 sulla loro condizione, intitolato Bagliori di speranza, la condizione delle comunità Rom e Sinti in Italia. Appunto. Le più grandi baraccopoli formali sono concentrate, rivela il rapporto, a Napoli e a Roma. L'aspettativa di vita di quanti vivono nelle baraccopoli è di almeno 10 anni inferiore a quella della popolazione italiana. Il 55% dei residenti ha meno di 18 anni, dei Rom e Sinti presenti negli insediamenti istituzionali si stima che circa il 65% abbia la cittadinanza italiana. Su questo tema ascoltiamo l'intervento raccolto da Stefano Leschinski, che si trovava alla presentazione del rapporto, Monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma per l'ambito della Diaconia della Carità.
La trappola più grossa che stiamo rischiando adesso è la separazione perché nella diversità, mentre la Chiesa è unità proprio nella diversità. E allora sono contento della presentazione di questo rapporto. Si sta vedendo e registrando questo lento ma costante progresso nella consapevolezza che oggettivamente quelle condizioni immane nei campi sono uno schiaffo alla dignità di tutti e che si può fare qualcosa per superarlo.
Quindi le comunità ecclesiali possono muoversi, prendere iniziativa in questo senso?
Io penso che le comunità ecclesiali possono imparare il Vangelo molto di più dalla comunità Rom di quanto non ne stiamo immaginando, che loro da tanti punti di vista ci precedono nel vivere il Vangelo con un determinato approccio alla vita.
Si è anche sentito parlare di un clima culturale che crea dei fenomeni di autoesclusione dalla società e quindi in un certo senso si rafforzano quelle gabbie sociali che ti tengono lontano dalla possibilità di vivere in maniera integrata in una società.
L'autoesclusione radicale io non ci credo che esista. L'autoesclusione è sempre il risultato di un sentirsi esclusi. Quando io mi sento rifiutato, rifiuto a mia volta, non c'è niente da fare. Per cui la cosa migliore è disinnescare questo attraverso un linguaggio e attraverso un ascolto reciproco in cui ciascuno possa anche manifestare le sensazioni e le proprie esperienze in cui si è sentito escluso, per cui poi ha innescato una dinamica di autoesclusione.
Lei ha parlato di persone che non disperano. Un atteggiamento che assume un significato particolare in quest'anno giubilare.
La resilienza che ha la comunità Rom, soprattutto le persone che vivono nei campi, per me, lo dico con grande convinzione, è edificante. Le difficoltà innumerevoli che loro devono affrontare ogni singolo giorno sono talmente tante, talmente grosse, che senza una forza interiore enorme di resilienza non reggi. E io lo sto vedendo quanta forza e quanta capacità di resilienza loro hanno.
Il sogno è quindi quello di uscire dai campi, di uscire dalle baraccopoli. Ascoltiamo quindi la testimonianza di Dragan, che vive a Napoli.
Il mio sogno è il sogno che io avevo da bambino, praticamente, di non avere le difficoltà come tutti gli altri cittadini bambini, come sto vissuto dei bambini proprio a campo che hanno le difficoltà, soprattutto affrontano le difficoltà di arrivare alla scuola senza luce, senza acqua, senza gas. Quindi immagino quale difficoltà per arrivare a livelli di un cittadino normale bambino a livello studio. Perciò io il sogno mio anche al bambino della famiglia avere l'opportunità dei diritti e soprattutto la possibilità di avere, ecco, una casa.
È una casa, un sogno di un tutto bambino.
La casa e anche l'accesso, diciamo così, alla burocrazia.
Al lavoro. No?
Assolutamente, ecco, la regolarizzazione e legalizzazione è parte fondamentale che ti permette di accedere a tutti i servizi che ti offre oggi il mondo, un contratto di lavoro, un'assicurazione, un pediatra o un qualsiasi cosa che esisti, che ti permette di identificarti, ma così siamo, diciamo, così è invisibile, è una persona che esiste ma regolarmente, istituzionale, sulla carta non c'è.
Cambiamo scenario, resta altissima la tensione in Bosnia a causa delle spinte separatiste dell'entità autonoma maggioranza serba, la Repubblica Srpska, che nelle scorse settimane ha approvato una sua costituzione. L'Unione Europea ha condannato le minacce all'integrità territoriale della Bosnia, mentre Austria e Germania hanno imposto sanzioni ai leader della Repubblica Serba di Bosnia. Milorad Dodik, che nei giorni scorsi è volato a Mosca per incontrare Putin. Per capire quale ruolo la Russia sta svolgendo nei Balcani e nella complicata situazione appunto nel paese, Marco Guerra ha intervistato Giorgio Fruscione, ricercatore dell'ISPI, esperto dell'area.
Dodik, leader nazionalista serbo-bosniaco, si trova in un momento di grande difficoltà politica poiché sta provando a fare quello che potremmo definire un all-in di quelle che sono state le sue promesse di secessione dell'entità maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina, e lo fa in un momento in cui è tra virgolette sotto attacco da parte delle istituzioni e della magistratura dello Stato centrale bosniaco, e quindi è sostanzialmente volato a Mosca per cercare un sostegno politico e un appoggio politico nel proprio processo di secessione dalle istituzioni centrali, per cui ha un alto valore politico, anche se di fatto la Russia non è con i piedi sul campo nei Balcani.
Ecco, la Russia però sostiene il separatismo serbo e infatti non riconosce nemmeno il Kosovo. Comunque attraverso la Serbia e i legami culturali con essa prova ad influire nei Balcani?
In realtà è un'influenza che potremmo definire indiretta, nel senso che la Russia non ha un'azione consistente nei Balcani come ce l'ha per esempio nel proprio vicinato, sfrutta le vicinanze culturali con la Serbia e quindi con le minoranze serbe del resto dei Balcani, ma di fatto poggia sul filorussismo delle elite politiche al potere.
Le tensioni che ci sono in Bosnia possono minare il processo di integrazione nell'UE dei diversi paesi dei Balcani che stanno provando a entrare in UE? Tutte le tensioni che riguardano l'area dei Balcani possono rallentare questo processo di integrazione?
Assolutamente, questo è il principale beneficio che la Russia indirettamente trae da queste escalation e da queste tensioni, il rallentamento del percorso di avvicinamento all'Unione Europea, che se volessimo fare rapidamente una panoramica a livello regionale possiamo suddividere in tre gruppi, Serbia e Montenegro, i cosiddetti capofila del processo di integrazione dei paesi dei Balcani, che sono quelli che hanno già aperto i capitoli negoziali, che sono più avanti. Dopodiché abbiamo Albania e Macedonia del Nord, che hanno recentemente appunto aperto i negoziati di adesione, e infine abbiamo Kosovo e Bosnia. La Bosnia che ha ricevuto a fine 2022 lo status di paese candidato, mentre invece il Kosovo è un paese che è solo potenzialmente candidato, ma sono entrambi accumulati dalla prospettiva di non veder mai completata la propria integrazione nell'UE.
Come sta proseguendo lo scontro tra le autorità della Repubblica Srpska e le autorità centrali di Sarajevo? Il separatismo della minoranza serba sta portando a uno scontro diretto?
C'è un vero e proprio braccio di ferro istituzionale e giuridico tra le autorità dell'entità serba della Bosnia-Herzegovina e appunto le autorità centrali. È uno scontro che va avanti da decenni, ma diciamo in questa fase ci è entrato dal 2021 e negli ultimi due mesi abbiamo visto una progressione, un'accelerazione di questo processo dovuta soprattutto alle del leader serbo-bosniaco Milorad Dodik, che è stato prima condannato a fine febbraio per essersi opposto alle decisioni dell'alto rappresentante della comunità internazionale e pochi giorni dopo è stato emesso contro di lui un mandato di arresto perché si è rifiutato di dare la propria testimonianza in un'indagine che lo vede coinvolto per l'attacco all'ordine costituzionale. Questo mandato di arresto per pochi giorni è sembrato essere anche nelle mani dell'Interpol, che invece alla fine ha rifiutato di emettere i famosi red notice, per cui al momento lo scontro è tale da prevedere l'arresto di Milorad Dodik, che però se avvenisse probabilmente rischierebbe di avere l'effetto di benzina sul fuoco.
La Serbia ha avuto una posizione diversa dal resto di tutti i paesi europei anche sull'aggressione russa all'Ucraina.
La Serbia è l'unico paese che non ha adottato delle sanzioni contro la Russia, lo fa in virtù dell'alleanza politica che ha con Mosca, anche se in realtà ci sono state altri modi con cui di fatto Belgrado ha cercato di sostenere la causa ucraina, per esempio nelle tante votazioni in seno alle Nazioni Unite, oppure con le armi che di fatto ha venduto all'esercito ucraino, in linea quindi con altri governi europei, per cui è una posizione specifica ma come dire peculiare, poiché di fatto ha in qualche modo cercato di dare dei contentini alla parte occidentale e chiaramente nell'apparenza e nel rispetto di quella che è la sua alleanza strategica con Mosca.
Gli U2, ci ritroviamo tra qualche minuto per la seconda parte del Mondo alla Radio, parleremo di Medio Oriente.
Il mondo alla radio.
Un po' di aggiornamenti dal Medio Oriente, di cui parleremo nei prossimi minuti. Non si arrestano i bombardamenti sulla striscia di Gaza. All'alba di questa mattina aerei israeliani hanno attaccato diverse tende per sfollati nell'area di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis, nel sud della striscia, causando la morte di decine di persone e diversi feriti. Sono invece 29 i morti accertati al momento, tra cui 3 bambini, in un attacco israeliano nel quartiere di Shuya'a, nella parte orientale di Gaza City. E mentre Hamas continua a chiedere il raggiungimento del cessate il fuoco, l'esercito israeliano si prepara a incorporare la città di Rafah e i quartieri circostanti nel sud di Gaza, nella zona cuscinetto che sta creando lungo il confine con l'Egitto. Nel frattempo, il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, continua a sollecitare l'accesso immediato e senza ostacoli agli aiuti, dove il blocco israeliano nella striscia, che dura da più di un mese, ha aggravato la già drammatica emergenza umanitaria nell'enclave palestinese. Da Gaza arriva anche la testimonianza del parroco della Sacra Famiglia, padre Gabriel Romanelli, che conferma la vicinanza di Papa Francesco alla popolazione stremata per la guerra. Un paio di giorni fa, riferisce il sacerdote, il Papa è tornato a telefonare da casa Santa Marta, dove sta trascorrendo il periodo di convalescenza. Ascoltiamolo nell'intervista di Antonella Palermo.
Sì, ha chiamato, ha salutato, ha domandato come andavamo, come era la gente molto contenta di sapere che aveva chiamato, che stava chiamando, perché quando ha chiamato eravamo nella porta del nostro della canonica, all'interno sempre del compound, e quindi i bambini hanno cominciato a gridare, i ragazzi, viva il Papa, in arabo, in italiano, e quindi lui ha inviato la sua benedizione, la preghiera. È stata una telefonata breve ma molto sentita, molto, molto apprezzata.
Ma quando?
Non mi ricordo, 2 giorni fa penso che è stato. Le abbiamo detto che eravamo molto contenti di averlo visto la domenica all'Angelus, di sentire il suo appello ancora per la pace, che per la situazione è veramente è terribile in tutta la striscia, quindi molto apprezzata la sua vicinanza, la sua preghiera, la sua come preoccupazione per tutti. Abbiamo ringraziato.
Lui infatti all'Angelus ha parlato di Gaza, dove la popolazione vive in condizioni inimmaginabili, ha detto.
È così. Più di quello non si può dire, è così. La questione che possiamo dire è che continuare a pregare tanto per il dono della pace e a lavorare per la pace, al convincere a tutti i responsabili delle nazioni e delle diverse parti che la pace è possibile e che mentre continui questo conflitto armato non sarà risolto nessun problema. Sostanzialmente è tutto il contrario, quindi convincere quelle che è responsabile che finisca questa guerra con tutte le condizioni, con tutte le condizioni che interessano al popolo, questa parte del popolo palestinese, ma pure per il bene di tutti, palestinesi e israeliani. Quindi continuare a pregare per la pace e a lavorare per la pace e la giustizia, convincere che veramente si può fermare, si deve fermare questa guerra quanto prima. Più di 2 milioni di persone viviamo qua e quindi il bisogno è enorme in tutta le strisce.
Come vivono i vostri bambini? Voi in parrocchia, come vivete?
Ringraziando il Dio e l'aiuto costante del Patriarcato Latino di Gerusalemme,
sì.
Sia noi con i nostri 500 rifugiati che i nostri vicini musulmani qua del quartiere, questa parte del quartiere Zeytun, per il momento stiamo bene, nonostante che incominciano a scarseggiare di tutto. In altre parti, in altri quartieri manca di tutto, manca il cibo, manca l'acqua. La crisi già esisteva prima dell'inizio della guerra, figuriamoci adesso dopo 1 anno e mezzo di guerra. Quindi l'emergenza di cibo, acqua, medicinali è ancora urgentissima in tutta la striscia di Gaza. Noi stiamo bene, come dico, dentro quello che si può chiamare bene nel cornicione di questa guerra.
Vi sentite in una prigione?
E Gaza è una prigione, e non soltanto una prigione, Gaza è diventata una gabbia. Tutta la striscia di Gaza è una grande gabbia. Noi, come diciamo, stiamo bene, facciamo del bene alle persone che possiamo, alle centinaia di rifugiati, alle migliaia di famiglie e civili, i musulmani che sono attorno a noi, quindi aiutiamo tutti, cristiani e non cristiani, e cerchiamo di fare veramente un strumento di pace per tutti.
Una vera quaresima pesante.
Sì, però contiamo con l'aiuto del Signore, delle persone di buona volontà che veramente vogliono, desiderano la pace.
Un appello per Pasqua.
Di pregare per la pace e lavorare per la pace e la giustizia, convincere a tutti che questa guerra deve finire. Quindi è il primo passo, è il cessate il fuoco, un passo necessario. E poi dalle speranze alle persone che possano continuare a vivere la striscia di Gaza, senza parlare di spostarli.
Ora a Gaza quante persone ci saranno?
Nessuno sa, per dire il vero. In tutta la striscia di Gaza si parla ancora 2.300.000, 2.100.000, quelle sono le cifre che diverse statistiche parlano. A Gaza città, prima del cessate il fuoco, cioè prima della guerra eravamo 1.100.000 persone nel nord, quello che è venuto a chiamarsi il nord delle strisce. Poi durante la guerra siamo rimasti 400.000 persone. Quando hanno incominciato il cessato il fuoco, si calcola che almeno 300.000 persone, se non 400.000 di più, sono tornate del sud al nord. E in questo momento non si sa, si parlano all'incirca di 700.000 persone che dovremmo essere qua a Gaza Nord. Nessuno sa esattamente.
Padre Gabriel, come vede la possibilità che Gaza sia trasformata in una spiaggia turistica come vorrebbe il nuovo presidente americano Trump?
Bisogna rispettare il diritto di ogni essere umano, a prescindere dalla sua cittadinanza, la sua religione, la sua situazione. Il popolo palestinese di questa parte della Terra Santa, che è Gaza di Palestina, abitano 2.300.000 persone. Sono persone umane. Uno dei diritti umani, pure riconosciuto mondialmente, è il diritto a avere la propria terra. E quindi le persone umane sono soggetto di diritti, non sono oggetti. Quindi non si può spostare e deprivare le persone umane dei loro diritti. Per primo il diritto alla vita e poi la vita nella loro terra, alla loro esistenza, la loro proprietà, i loro amori, i loro affari. E quindi la pace vera si deve costruire sulla giustizia, non sulla ingiustizia.
Dall'inizio del conflitto nell'ottobre 2023 sono infatti più di 50.000 le persone uccise e circa 115.000 feriti. Più di 2 milioni di persone non hanno più accesso a cibo, acqua, elettricità e cure mediche. Il 90% della popolazione vive in condizioni di sfollamento. Su quanto sta succedendo ha raggiunto Camilla Del Vecchio Chiara Lodi, che si trovava a Gaza, coordinatrice di Medici Senza Frontiere.
È già da più di un mese che il corridoio umanitario è chiuso, le frontiere sono chiuse, quindi tutti i beni di prima necessità, inclusi anche farmaci, cibo e l'elettricità, non entrano. L'elettricità poi è stata tagliata e dopo qualche giorno dalla chiusura delle frontiere, l'acqua potabile viene prodotta in scarsa quantità e inoltre anche l'acqua per l'igiene personale comincia a scarseggiare. In più, col fatto che appunto le frontiere sono chiuse da più di un mese, si cominciano a vedere i mercati con meno cose da mangiare e anche meno beni di prima necessità, quindi la popolazione è molto preoccupata, e se le frontiere rimarranno chiuse ancora per anche solo 2 settimane si inizierà a non avere più praticamente niente dentro Gaza.
Uno degli aspetti più tragici di questa emergenza umanitaria è anche il suo impatto devastante sui bambini. Dall'inizio del conflitto più di 15.000 bambini sono morti, oltre 34.000 sono rimasti feriti e più di 1 milione di bambini è costretto costretto a vivere in condizioni di sfollamento. Che impatto sta avendo questo conflitto sull'infanzia e a quali rischi sono maggiormente esposti i minori?
I bambini alla fine saranno bambini che non hanno vissuto una vita da bambini. Sono continuamente sotto i bombardamenti e le scuole sono chiuse, non ci sono attività recreazionali se non solo in alcuni punti, ed è una cosa che facciamo anche noi nelle Medici Senza Frontiere, fa nelle cliniche, per cercare di dare ancora un po' di mantenere questa umanità e di permettere ai bambini di avere spazi per essere bambini. Vediamo tante volte che ci sono bambini che con delle taniche vuote che corrono dietro ai camion con l'acqua, quindi i bambini sono parte integrante di questo survivor mood in cui sono i palestinesi in questo momento, e poi tanti di loro con le loro famiglie sono dovuti scappare dalle case, vivono in tende in condizioni igienico-sanitarie molto discutibili. Tutta la popolazione fondamentalmente in questo momento, cioè, sta soffrendo. I bambini, come ho detto prima, sono una fascia vulnerabile, ed è anche per questo che noi come Medici Senza Frontiere lavoriamo tanto con i bambini e facciamo tante attività non solo mediche, ma insomma è un po' una goccia in un mare quello che facciamo.
Da circa un mese stiamo assistendo ad un blocco totale all'ingresso degli aiuti umanitari sulla striscia di Gaza imposto da Israele. Anche gli sforzi delle organizzazioni umanitarie per portare sostegno alla popolazione colpita continuano a essere ostacolati. Com'è la situazione? Come si sta muovendo Medici Senza Frontiere sul territorio e riuscite ad intervenire?
Quello che stiamo facendo come Medici Senza Frontiere è quello di razionalizzare quello che abbiamo dentro a Gaza. Come ho detto, da più di un mese che non entrano aiuti umanitari, e quindi cerchiamo di lavorare con quello che abbiamo.
Quanto è importante raggiungere un cessate il fuoco permanente e duraturo, e cosa è necessario fare per cercare di dare speranza a una popolazione così colpita?
Quello che Medici Senza Frontiere fa, ma insieme anche con tutte le altre organizzazioni, è quello di parlare di Gaza e della situazione dentro Gaza per cercare di smuovere un po' l'opinione pubblica. E se le cose non cambiano, sicuramente fra una qualche settimana non ci saranno più beni di prima necessità, cominceranno a scarseggiare in maniera molto pesante i farmaci, e già il cibo, come sappiamo, inizia a scarseggiare. Quindi o si riescono ad aprire le frontiere ed avere di nuovo gli aiuti umanitari dentro Gaza, altrimenti la situazione non si prospetta molto bella, mettiamola così.
Allarghiamo lo sguardo dalla Terra Santa e parliamo di che cosa si muove sul piano diplomatico tra Stati Uniti e Iran, quindi rimaniamo nella regione medio orientale, perché sabato si terranno in Oman colloqui ad alto livello tra i due paesi. Lo ha annunciato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, e a Washington lo ha confermato. Da Teheran hanno specificato che si tratterà di colloqui indiretti. Per parlare, cercare di capire che cosa sta succedendo e se c'è una possibilità di riapertura sugli accordi sul nucleare, diciamo sostanzialmente promossi dalle amministrazioni precedenti e poi abbandonati degli Stati Uniti, Francesco De Remigis ha intervistato Pejman Abdolmohammadi, docente di relazioni internazionali all'Università di Trento e visiting professor all'Università di Berkeley, per capire cosa porta in dote questo riavvicinamento tra due paesi su un dossier spinoso come quello del nucleare iraniano, e se può disegnare prospettive favorevoli anche per la stabilizzazione del Medio Oriente.
L'idea e il tentativo di Washington e di Tel Aviv è di proporre una proposta così inaccettabile che, se la Repubblica Islamica, per la sua debolezza estrema in questo momento, sia interna che estera, dovesse accettare, infatti il modello libico, già averlo accettato creerebbe un grande imbarazzo diplomatico e anche verso il suo stesso popolo sostenitore, che non è quello iraniano, ma soprattutto sono quelli arabi della regione, gli iracheni, gli Houthi e così via, le proxy principalmente. Quindi questa proposta è una proposta, se sarà quella libica, proprio per mettere all'angolo la Repubblica Islamica. Se accettano, andranno in grave crisi interna; se non accettano, sono pronti, come ben sappiamo, i sistemi militari per colpire le basi militari e nucleari sul territorio iraniano.
In prospettiva c'è da attendersi un'evoluzione in questo senso, che Israele possa essere messo nelle condizioni di colpire invece in autonomia sul territorio iraniano le centrali, che sono in profondità, come sappiamo?
Assolutamente sì, già sono state date delle armi che prima Biden non aveva dato a Netanyahu e in prospettiva velocemente verrebbero fornite quelle restanti. Teheran, se non dovesse dare delle risposte concrete e veloci, non voler tirarla alla lunga anche per un mese, perché l'amministrazione Trump non sembra lasciare il tempo a nessuno, sta bruciando il tempo. Quindi se Teheran non dovesse rispondere in modo che si aspettano gli americani e, aggiungo, gli israeliani, assisteremo alla seconda fase. Ma attenzione che la Repubblica Islamica è molto attenta a sopravvivere e quindi potrebbe anche essere che cercherà di rispondere e dando degli vantaggi che non ci aspettiamo a Washington.
Che tipo di vantaggi potrebbe offrire l'Iran a Trump in questa fase?
L'Iran potrebbe offrire quattro cose. La prima, chiaramente, è il depotenziamento pieno dei proxy in Iraq, in Yemen, perché il paradigma di Trump è quello di avere una grande Asia, tranne la Cina, con un Medio Oriente stabile. E in questo ha bisogno di un Iran nuovo. Per quello dico, quello che offrirà la Repubblica Islamica, anche se sarà molto, secondo me non sarà sufficiente per la dottrina Trump. La seconda cosa che può offrire è la questione nucleare piena, cioè se offre veramente le mani in alto sul nucleare, Trump questo lo può usare come un grande trofeo senza aver sparato un colpo. La terza cosa, chiaramente, è il sistema missilistico, se offre il fatto di diminuirlo in modo molto forte, come richiede dall'altra parte Israele. E la quarta, però, la quarta richiesta che ha fatto Trump, ricordiamoci che questo, a onor del vero, non l'ha fatto né Obama né Biden, anzi hanno chiuso gli occhi, è stato che nella lettera di Trump si è chiesto lo stop alla repressione della popolazione iraniana. E su quello penso che la guida suprema e i Pasdaran abbiano una grande difficoltà a offrire anche quello.
A sua volta, che cosa offrirebbe Trump e l'amministrazione Trump 2 all'Iran in questa fase?
Diciamo che con la dottrina Obama, che si è tentato dal 2008 fino al 2016, si è tentato in tutto il Medio Oriente a rafforzare quello che è il cosiddetto Islam politico. Si vedono le cosiddette primavere arabe, dove si è rafforzato per esempio la fratellanza musulmana, si vedono il rapporto con Erdogan e si vedono i rapporti molto vicini e gli scongelamenti di milioni di dollari fatti da Obama nei confronti della Repubblica Islamica, fin quando si è arrivato all'importantissimo accordo 5+1 del nucleare, avvenuto tra il 15 e il 16. E lì era un successo per l'amministrazione Obama, era un momento di apertura che si poteva riportare la Repubblica Islamica nel mercato mondiale, e sappiamo bene che questo accordo viene poi smantellato proprio da Trump nel 2018. Perché fece questo Trump? Perché nella dottrina anche di Trump 1, come Trump 2, non ci vogliono essere, secondo la loro visione, l'Islam politico nel gioco. Si deve ritornare a un sistema secolo nazionalista. La dottrina Obama aveva offerto un'apertura nucleare alla Repubblica Islamica, ma per Trump la dottrina, che non è tanto la dottrina, è un paradigma quello nuovo di Trump, non poteva accettarlo. Quindi maggio 2018 salta al banco. Chiaramente oggi la Repubblica Islamica deve affrontarsi con un Trump 2 molto più forte rispetto a Trump 1.
Ecco, questo riavvicinamento diplomatico, seppur indiretto, può innescare anche una reazione positiva da parte di altri stati e di altre potenze medio orientali per facilitare anche un percorso di pace in Medio Oriente più generale? Penso anche alla situazione a Gaza, ma non soltanto.
La sua domanda è molto importante, proprio per il fatto che la presenza di attori ormai non attendibili, quali la Repubblica Islamica, Erdogan, dall'altra parte anche un mondo molto grigio nel sistema ancora iracheno, abbiamo difficoltà estreme nello Yemen. Ecco, questa condizione che oggi il Medio Oriente sta vivendo, e per non parlare chiaramente della crisi in Gaza tra Israele e Palestina, a mio avviso non troverebbe facilmente una via di uscita con gli stessi attori. E io penso che anche Washington non prevede questo. Io penso che il nuovo paradigma di Trump è quello di proprio fare uno spoil system. E quindi, anche se ci potessero essere dei passi positivi, non credo che questi passi positivi possano avere un impatto sulla stabilizzazione del Medio Oriente nel brevissimo periodo. Mentre io penso che l'amministrazione Trump ha intenzione di usare tutte le sue energie per poter invece arrivare a una una pace e stabilità medio orientale nel medio termine, ma in questo quadro, ripeto, non credo che la Repubblica Islamica con le sue modalità attuali possa essere protagonista.
E arrivano conferme da parte del Times of Israel dell'incorporazione sostanzialmente di Rafah nella zona cuscinetto. Si stanno infatti avvicinando alle truppe israeliane a completare il cosiddetto corridoio Morag, appunto la zona di cuscinetto nel sud di Gaza, che si estenderà dal confine con l'Egitto fino alla periferia di Khan Yunis a circa 5 km di distanza, appunto, e includerà la città di Rafah. Anche la zona cuscinetto dell'NDF in altre zone al confine con Gaza sarà ampliato da diverse centinaia di metri a circa 2 chilometri nella maggior parte delle aree. E finisce qui la puntata di oggi del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti in regia. Vi ricordiamo che da domani il Mondo alla Radio, così come tutta la programmazione della Radio Vaticana, di Radio Vaticana Italia, si trasferirà al Pincio a Roma, Villa Borghese, per il Villaggio della Terra e per l'Earth Day Italia. L'appuntamento quindi rimane, forse non alle 16.05, ma forse già dalle ore 16, sempre sulla Radio Vaticana, sempre con il Mondo alla Radio, ma seguiteci fin dalle prime ore della mattina con la diretta dall'Earth Day Italia. Buon proseguimento d'ascolto.
trip on the fire, face.